Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un'intesa per scongiurare una guerra dei dazi. Saranno del 15% per l'export UE. A dare l'annuncio ieri sera Donald Trump e Ursula von der Leyen. Per Bruxelles quel che conta è che porterà stabilità e prevedibilità. La cosiddetta tregua tattica annunciata da Israele ieri, i primi aiuti umanitari iniziano ad entrare nella striscia di Gaza, ma il bisogno è enorme. Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto nella serata di ieri in Scozia un accordo commerciale che evita una guerra dei dazi fra le due sponde dell'Atlantico, fissando il prelievo generale sulle merci provenienti dall'UE al 15%. L'intesa raggiunta sarà però pesante da digerire per l'Europa dei 27. Altri particolari con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
We have good news. We've reached a deal. It's a good deal for everybody, I believe.
Il maggior accordo commerciale finora raggiunto, come lo considera il presidente Trump, è buono soprattutto per la sua politica protezionistica, che riesce a imporre all'Europa dei 27, il principale partner commerciale degli Stati Uniti, nonostante il suo mercato da 450 milioni di consumatori e un volume di scambi di oltre 1.500 miliardi di euro raggiunti nel 2023. La stretta di mano in serata fra Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e lo stesso Trump disegna una relazione commerciale asimmetrica a svantaggio dell'UE, con dazi generali unilaterali sulle merci europee pari al 15%. Il 15% sarà applicato anche alle auto europee, ora tassate al 25%, ai semiconduttori e alla farmaceutica, che Trump aveva detto invece che sarebbe stata esclusa dall'intesa. In contropartita, l'UE acquisterà energia dagli USA per 750 miliardi di dollari in 3 anni e aumenterà gli investimenti di 600 miliardi di dollari. Non sono inoltre stati quantificati gli acquisti di equipaggiamenti militari dagli USA che Bruxelles si è impegnata a fare. Restano inoltre dazi del 50% su acciaio e alluminio. Ma nonostante tutto, la presidente della Commissione saluta l'intesa.
È un'intesa importante, molto importante, porterà stabilità, porterà prevedibilità. Questo è molto importante per le nostre imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico. Commenta von der Leyen, apparsa incredibilmente contenta per un accordo che ha i contorni della resa anticipata.
L'accordo intanto c'è anche con l'Unione Europea, segue quelli già annunciati con Regno Unito, Giappone, Indonesia, Vietnam e Filippine. Ma siamo ancora lontani dai 90 accordi in 90 giorni che Donald Trump si era posto come obiettivo 3 mesi fa. Mancano in particolare intese con 3 partner fondamentali come Messico, Canada e Cina. Con la Cina sono previsti proprio oggi e domani in Svezia degli incontri su cui esito il presidente statunitense si è detto particolarmente fiducioso. Si è anche in attesa dell'annuncio di un'eventuale intesa con la Svizzera. Ora torniamo sull'annuncio fatto ieri da Israele di attuare una cosiddetta pausa tattica nell'offensiva nella striscia di Gaza, consentendo l'ingresso di aiuti umanitari per la popolazione affamata da settimane di blocco. Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, sono passate 24 ore, gli aiuti stanno davvero entrando e di che quantità parliamo?
Quello che è avvenuto ieri è che oltre 100 autocarri carichi di generi di prima necessità fondamentali sono finalmente entrati nella striscia. Lo ha confermato Tom Fletcher, il capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, che ha anche detto che effettivamente qualche restrizione israeliana è stata revocata, è stata rimossa. Quindi gli aiuti stanno entrando, ma siamo di fronte a due quantitativi che non possono risolvere i problemi di Gaza. I palestinesi e non solo, anche le Nazioni Unite sottolineano che occorrono centinaia, almeno 600 autocarri al giorno, e questo per settimane se non mesi, per portare degli aiuti concreti alla popolazione e cercare di invertire quella che è la tendenza adesso, che è verso la carestia. D'altra parte, da parte degli ospedali palestinesi lì a Gaza si sottolinea che altre persone sono morte a causa della malnutrizione, proprio della fame, sono 133 33 in totale sino ad oggi, tra queste anche una bimba di 5 mesi. Tra l'altro proseguono anche le operazioni militari israeliane e infatti ieri si sono segnalati, secondo Al Jazeera, 63 morti.
La neutralità si colloca al settimo e ultimo posto nella lista degli ideali svizzeri. È quanto emerge da un sondaggio sulla coesione della Svizzera condotto dall'Istituto di Ricerca Sotomo. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Alle 2.800 persone che hanno partecipato al sondaggio è stato chiesto quale fosse l'ideale che si ha della Svizzera. L'immagine che ne è scaturita mostra che qualcosa è cambiato, come spiega Michael Herrmann, direttore dell'Istituto di Ricerca Sotomo, ai microfoni SRF. La cosa fondamentale è che non tutti gli aspetti che hanno reso la Svizzera così speciale sono ancora ugualmente vivi nella popolazione svizzera. A rimanere centrale è il modello politico di successo basato sulla democrazia diretta, che continua ad essere percepito come un pilastro fondamentale. Anche il modello economico di successo e le bellezze naturali sono importanti, ma meno importanti sono tutti gli aspetti legati alla posizione della Svizzera nel mondo, in particolar modo la neutralità, che per molti intervistati è meno centrale. La causa di questo cambiamento fondamentale dei valori va ricercata nella globalizzazione. Per molto tempo la domanda è stata: qual è la posizione della Svizzera nel mondo? Soprattutto durante la guerra fredda, la neutralità, la sovranità, ma anche i buoni uffici erano molto importanti. Tutto questo ha perso peso. Ciò che preoccupa davvero sono le dimensioni interne del modello di successo, della politica e dell'economia. Forse è anche una reazione a questa globalizzazione che ha spinto a guardare verso l'interno quando si tratta di questioni e valori della Svizzera. Il sondaggio è stato condotto lo scorso mese di novembre.
In Ticino da quasi un anno è arrivato Uber ed è quindi tempo per un primo bilancio. La società californiana che offre servizi di taxi a prezzi concorrenziali è soddisfatta della crescita sul territorio cantonale. Non sono dello stesso avviso alcuni tassisti che hanno visto ridursi la clientela. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
Il Ticino è stato fra gli ultimi mercati in Svizzera in cui Uber è sbarcato. La prima città è stata Lugano e questo è il bilancio che la società californiana ci ha fornito per iscritto.
A 12 mesi dal lancio ufficiale, siamo molto soddisfatti della crescita dell'app Uber a Lugano e in tutto il Canton Ticino. Decine di autisti professionisti di taxi e di NCC, ovvero noleggio con conducente, hanno infatti avuto la possibilità di generare ulteriori introiti alla propria attività, contribuendo così a soddisfare la forte e crescente domanda da parte di utenti locali, nazionali e internazionali. Continueremo a soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti in Ticino e a lavorare con i conducenti, le autorità cittadine e quelle cantonali per massimizzare l'impatto positivo di Uber a livello locale.
A Lugano la situazione non è rosea, ci ha detto Marco Ruocci, vicepresidente dell'Associazione dei tassametristi della città.
Peggiora di giorno in giorno perché Uber usa delle strategie commerciali al ribasso che logicamente noi non riusciamo più a controbattere. E ci crea veramente dei problemi. Molta clientela si rivolge a Uber perché gli presenta dei prezzi concorrenziali. E pertanto molte corse noi non le vediamo più. Crea veramente dei problemi, è veramente una concorrenza sleale.
La polizia cantonale da parte sua ci ha riferito che da quando Uber è presente in Ticino è stata rilevata qualche infrazione, ma si tratta di casi isolati e per ora non si può parlare di fenomeno.
E per il Radiogiornale delle 9 con questo è tutto, ora c'è lo sport, buona giornata.